Il terzo anello. Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi. Traduzione di Emanuela Guercetti.
L'atto d'accusa suonava così. Il 17 gennaio, all'albergo Mauritania, morì di morte improvvisa il mercante della seconda corporazione Firapont Emilianovic Smelkov di Kurgan. Il medico della polizia locale del quarto distretto certificò che il decesso era sopravvenuto per aneurisma causato dall'abuso di bevande alcoliche. Il corpo di Smelkov fu inumato. Trascorsi alcuni giorni, il mercante Timokin, compaesano e amico di Smelkov, di ritorno da Pietroburgo, apprese le circostanze che avevano accompagnato la morte di Smelkov. Manifestò il dubbio che qualcuno avesse potuto avvelenarlo allo scopo di derubarlo del denaro che portava con sé. Tale sospetto trovò conferma nell'istruttoria preliminare, che stabilì 1. Che Smelkov, poco prima della morte, aveva incassato dalla banca 3.800 rubli in argento, mentre all'inventario degli averi del defunto da porre in custodia risultava una somma di soli 312 rubli e 16 copeche. 2. Smelkov aveva trascorso tutto il giorno della vigilia e tutta l'ultima notte prima di morire con la prostituta Ljubka e Caterina Maslava, nella casa di tolleranza e nell'albergo Mauritania, dove, per incarico di Smelkov e in sua assenza, Ekaterina Maslava si recò dalla casa di tolleranza per prendere del denaro, che tolse dalla valigia di Smelkov, aperta con la chiave, datale dal medesimo, in presenza dei camerieri dell'albergo Mauritania, Efimia Bachkova e Simeon Kartinkin. Nella valigia di Smelkov, quando la Maslava l'aprì, la Bachkova e il Kartinkin lì presenti videro dei mazzi di banconote da 100 rubli. 3. Al ritorno di Smelkov dalla casa di tolleranza all'albergo Mauritania, insieme alla prostituta Ljubka, quest'ultima, dietro suggerimento del cameriere Kartinkin, diede da bere a Smelkov della polverina bianca ricevuta dal Kartinkin in un bicchierino di cognac. 4. La mattina successiva la prostituta Ljubka e Caterina Maslava vendette alla sua padrona, tenutaria della casa di tolleranza, la Teste Kitaeva, l'anello di brillanti di Smelkov, dicendo di averlo ricevuto in dono da lui stesso. 5. La cameriera dell'albergo Mauritania, Efimia Bachkova, il giorno successivo alla morte di Smelkov, versò sul proprio conto corrente alla locale banca commerciale 1.800 rubli in argento. L'esame medico-legale, l'autopsia e l'analisi chimica dei visceri dello Smelkov rivelarono un'indubbia presenza di veleno nell'organismo del defunto, che permise di concludere che il decesso era stato conseguenza dell'avvelenamento. Chiamati a deporre in qualità di accusati, Maslava, Bachkova e Kartinkin si protestarono innocenti, dichiarando la Maslava di essere stata effettivamente mandata da Smelkov all'albergo Mauritania, dalla casa di tolleranza, dove, secondo la sua espressione, lavorava, per portargli del denaro e di averla aperto la valigia del mercante con la chiave, datale da lui stesso, di avervi prelevato 40 rubli, come le era stato ordinato, ma di non aver preso altro denaro, come potevano confermare la Bachkova e il Kartinkin, in presenza dei quali aveva aperto e richiuso la valigia e preso i soldi. Affermò inoltre che, tornata una seconda volta nella camera del mercante Smelkov, gli aveva effettivamente dato da bere nel cognac, su istigazione del Kartinkin, certe polverine che credeva sonnifere, affinché il mercante si addormentasse e la lasciasse libera al più presto. L'anello le era stato regalato da Smelkov stesso, dopo che egli l'aveva picchiata, e lei si era messa a piangere e voleva andarsene via. Efimia Bachkova dichiarò di non sapere nulla del denaro sparito e di non essere mai entrata nella stanza del mercante, dove invece la sola Ljubka aveva agito indisturbata, e che se qualcosa era stato sottratto al mercante, era stata Ljubka a sottrarlo, quando era arrivata con la chiave del mercante, per prendere il denaro. A questo punto della lettura, la Maslava trasalì, aprì la bocca e si voltò a guardare la Bachkova. E quando Efimia Bachkova fu presentato il suo conto in banca di 1.800 rubli in argento, continuava a leggere il cancelliere, e le fu domandato da dove le venisse quella somma, lei rispose che erano i risparmi che aveva accumulato in 12 anni di lavoro, insieme a Simeon Kartinkin, con cui si accingeva a sposarsi. Simeon Kartinkin, a sua volta, nella sua prima deposizione, confessò di aver rubato il denaro insieme alla Bachkova, su istigazione della Maslava, giunta con la chiave dalla casa di tolleranza, e di averlo diviso con la Maslava e con la Bachkova. A questo punto la Maslava trasalì. Fece addirittura per alzarsi, divenne di porpora e cominciò a dire qualcosa, ma l'usciere la fermò. Infine, il cancelliere continuava la lettura, Kartinkin ammise di aver dato alla Maslava la polverina per far addormentare il mercante. Nella sua seconda deposizione, invece, negò di aver preso parte al furto del denaro e di aver consegnato alla Maslava la polverina, incolpando di tutto lei sola. Quanto al denaro depositato in banca dalla Bachkova, dichiarò, d'accordo con lei, che era stato ricevuto da entrambi in 12 anni di servizio dai signori che avevano così compensato i loro servigi. Seguivano poi nell'atto di accusa la descrizione dei confronti fra gli imputati, le deposizioni dei testimoni, i pareri degli esperti, eccetera. La conclusione dell'atto d'accusa era la seguente. In considerazione di quanto esposto sopra, il contadino del villaggio di Borki, Simeon Petrov Kartinkin, di 33 anni, la borghese Efimia Ivanovna Bachkova, di 43 anni, e la borghese Ekaterina Mikhailova Maslava, di 27 anni, sono accusati di aver rubato il 17 gennaio, essendosi precedentemente accordati fra loro, il denaro e l'anello del mercante Smelkov, per un ammontare di 2.500 rubli in argento, e di avergli somministrato del veleno a scopo di omicidio, provocando con ciò la morte di Smelkov. Questo reato è contemplato dai commi 4 e 5 dell'articolo 1453 del Codice Penale. Perciò, anche in base all'articolo 201 del Codice di Procedura Penale, il contadino Simeon Kartinkin, Efimia Bachkova e la borghese Ekaterina Maslava sono rinviati al giudizio del Tribunale Distrettuale, con la partecipazione di una giuria popolare. Così il cancelliere terminò la lettura del lungo atto d'accusa e, ripiegati i fogli, si sedette al suo posto, ravviandosi con entrambe le mani i lunghi capelli. Tutti sospirarono di sollievo, con la piacevole consapevolezza che ora l'indagine era iniziata, e presto tutto si sarebbe chiarito, e giustizia sarebbe stata fatta. Solo Nekhludov non provava questa sensazione. Era tutto preso dall'orrore di ciò che poteva aver commesso quella Maslava, che aveva conosciuto come una fanciulla innocente e incantevole 10 anni prima. Quando terminò la lettura dell'atto di accusa, il presidente, consultatosi con gli altri membri della corte, si rivolse a Kartinkin con un'espressione che diceva chiaramente: adesso sì che sapremo tutta la verità, fino al minimo dettaglio. «Contadino Simeon Kartinkin», cominciò, piegandosi a sinistra. Simeon Kartinkin si alzò, mettendosi sull'attenti e protendendosi in avanti con tutto il corpo, senza cessare di muovere le guance in silenzio. Lei è accusato di aver sottratto il 17 gennaio, in complicità con Efimia Bachkova e Ekaterina Maslava, il denaro appartenente al mercante Smelkov dalla sua stessa valigia e di aver poi portato dell'arsenico e convinto Ekaterina Maslava a somministrare il veleno allo Smelkov nel vino, causandone la morte. «Si riconosce colpevole?» disse, e si piegò a destra. «È impossibile, perché il nostro mestiere è servire i clienti, lo dirà poi. Si riconosce colpevole?» «Ma no, signore, io solo, lo dirà poi, si riconosce colpevole?» ripeté calmo ma fermo il presidente. «Non posso fare queste cose», perché di nuovo l'usciere accorse da Simeon Kartinkin e con un sussurro tragico lo fermò. Il presidente, con l'aria che la faccenda fosse conclusa, spostò il gomito e la mano con cui teneva il foglio e si rivolse a Efimia Bachkova. «Efimia Bachkova, lei è accusata di avere il 17 gennaio, all'albergo Mauritania, in complicità con Simeon Kartinkin e Ekaterina Maslava, sottratto al mercante Smelkov, dalla sua valigia, il denaro e l'anello, e divisa la refurtiva fra di voi, aver somministrato del veleno al mercante Smelkov per occultare il delitto. Si riconosce colpevole?» «Io non sono colpevole di nulla», cominciò l'imputata, spavalda e ferma. «Io non sono neanche entrata nella stanza. È stata questa schifosa qui a entrare, a combinare tutto. Lo dirà poi», disse di nuovo con la stessa pacata fermezza il presidente. «Dunque non si riconosce colpevole. Non sono stata io a prendere i soldi. E non sono stata io a avvelenare. Io non sono neanche entrata nella stanza. Se ci fossi entrata, l'avrei sbattuta fuori. Non si riconosce colpevole? Niente affatto. Benissimo. Ekaterina Maslava», cominciò il presidente, rivolgendosi alla terza imputata. «Lei è accusata di aver rubato, giunta dalla casa di tolleranza all'albergo Mauritania, con la chiave della valigia del mercante Smelkov, il denaro e l'anello di questi», diceva come una lezione imparata a memoria, tendendo intanto l'orecchio al suo collega di sinistra, che stava dicendo che, secondo l'elenco dei corpi di reato, mancava una boccetta. «Di aver rubato dalla valigia il denaro e l'anello», ripeté il presidente. «E divisa la refurtiva e ritornata con il mercante Smelkov all'albergo Mauritania, di aver dato da bere allo Smelkov del vino avvelenato, che ne causò la morte. Si riconosce colpevole?» «Non sono colpevole di nulla», Lei cominciò a parlare svelta. Come ho detto prima, così ripeto adesso. Non li ho presi. Non li ho presi e non li ho presi. Io non ho preso nulla. E l'anello me lo ha regalato lui. Non si riconosce colpevole del furto di 2.500 rubli? Disse il presidente. Dico che non ho preso nient'altro che 40 rubli. Bene. E di aver dato al mercante Smelkaf una polverina nel vino? Si riconosce colpevole? Di questo sì. Solo che credevo fosse un sonnifero, come mi avevano detto, e che non avrebbe fatto niente. Non pensavo e non volevo. Lo dico dinanzi a Dio, non volevo, disse. Dunque non si riconosce colpevole di aver rubato il denaro e l'anello del mercante Smelkaf, disse il presidente. Ma si riconosce colpevole di aver dato la polverina? Ciò lo riconosco. Credevo fosse un sonnifero. Gliel'ho dato solo perché si addormentasse. Non volevo e non pensavo. Benissimo, disse il presidente, palesemente soddisfatto dei risultati ottenuti. Dunque, racconti come sono andate le cose, disse appoggiandosi allo schienale e posando le mani sul tavolo. Racconti tutto com'è stato. Può migliorare la sua posizione con una confessione sincera. La Maslava, continuando a guardare dritto in faccia il presidente, taceva. Racconti come sono andate le cose. Come sono andate? Cominciò a un tratto la Maslava rapidamente. Arrivai all'albergo. Mi accompagnarono nella stanza. Lui era là e già parecchio ubriaco. Pronunciò la parola lui con una particolare espressione di terrore, spalancando gli occhi. Io volevo andarmene, ma lui non mi lasciava. Tacque come se a un tratto avesse perso il filo o si fosse ricordata di qualcos'altro. Bene, poi? E poi cosa? Poi rimasi un po' e me ne tornai a casa. A quel punto il sostituto procuratore si alzò a metà, appoggiandosi su un gomito in maniera innaturale. «Desidera fare una domanda?» chiese il presidente, e alla risposta affermativa del sostituto procuratore fece cenno che gli passava il suo diritto di interrogare. «Desidererei proporre una domanda. L'imputata conosceva già da prima Simeon Kartinkin?» disse il sostituto procuratore senza guardare la Maslava. E fatta la domanda, serrò le labbra e corrugò la fronte. Il presidente ripeté la domanda. La Maslava fissò spaventata il sostituto procuratore. «Simeon?» «Sì», disse. «Ora desidererei sapere in cosa consisteva questa conoscenza dell'imputata con Kartinkin. Si vedevano spesso?» «In cosa consisteva la conoscenza?» «Mi invitava dai clienti, non era una conoscenza», rispose la Maslava, spostando inquieta lo sguardo dal sostituto procuratore al presidente e viceversa. «Desidererei sapere perché Kartinkin invitava dai clienti solamente la Maslava e non le altre ragazze», disse il sostituto procuratore, socchiudendo gli occhi, ma con un lieve scaltro sorriso mefistofelico. «Non lo so. Che ne so io?» rispose la Maslava, guardandosi intorno spaventata e fermando per un attimo lo sguardo su Nikhliudov. «Invitava chi gli pareva?» «Possibile che mi abbia riconosciuto?» pensò con orrore Nikhliudov, sentendo che il sangue gli affluiva al viso, ma la Maslava, senza distinguerlo dagli altri, si voltò subito e fissò di nuovo il sostituto procuratore con aria spaventata. «L'imputata nega dunque di aver avuto dei rapporti intimi con Kartinkin. Benissimo, non ho altro da chiedere». E il sostituto procuratore tolse subito il gomito dalla cattedra e si mise ad annotare qualcosa. In realtà non annotava nulla, ripassava soltanto con la penna le lettere del suo promemoria. Ma aveva visto che i procuratori e gli avvocati facevano così. Dopo un'abile domanda, inserivano nella loro arringa una nota destinata a distruggere l'avversario. Il presidente non si rivolse subito all'imputata, perché stava chiedendo al giudice con gli occhiali se era d'accordo sulla formulazione dei quesiti già preparati e scritti in anticipo. «E poi cosa accadde?» riprese a domandare il presidente. «Arrivai a casa», continuò la Maslava, guardando ora con più coraggio il solo presidente. «Consegnai i soldi alla padrona e andai a dormire. Mi ero appena addormentata, che mi sveglia Berta, una delle ragazze. Alzati! Il tuo mercante è tornato. Io non volevo uscire, ma Madame me lo ordinò. Allora lui...» Di nuovo pronunciò quella parola, lui, con evidente terrore. «Lui continuava a offrire da bere alle nostre ragazze. Poi voleva ancora mandare a prendere del vino, ma i soldi erano finiti. La padrona non volle fargli credito. Allora mi mandò nella sua stanza e disse dove erano i soldi e quanti ne dovevo prendere. E io andai». Il presidente, intanto, confabulava con il collega di sinistra e non ascoltava quello che diceva la Maslava, ma per dimostrare che aveva udito tutto, ripeté le sue ultime parole. Lei andò. E poi? Disse. Arrivai e feci tutto come mi aveva ordinato. Andai nella stanza. Non ci andai da sola, ma chiamai Simeon Kartinkin e lei, disse indicando la Bachkova. Mentre io non sono neanche entrata, stava per cominciare la Bachkova, ma la fermarono. In loro presenza presi 4 biglietti rossi, proseguì la Maslava accigliandosi e senza guardare la Bachkova. Ebbene, e l'imputata non notò mentre prendeva i 40 rubli quanto denaro c'era? Domandò di nuovo il procuratore. La Maslava trasalì non appena il procuratore si rivolse a lei. Non sapeva come e perché, ma sentiva che egli le voleva male. Non li contai, vidi solo che erano banconote da 100 rubli. L'imputata vide le banconote da 100 rubli. Ho finito. Bene. E allora gli portò il denaro? Riprese a interrogare il presidente, guardando l'orologio. Sì. Bene. E poi? Domandò il presidente. E poi lui mi riprese con sé, disse la Maslava. Bene. E che modo gli diede da bere la polverina nel vino? Domandò il presidente. In che modo? La versai nel vino e gliela diedi. E perché gliela diede? Lei, senza rispondere, fece un sospiro grave e profondo. Non mi lasciava più andare, disse dopo un breve silenzio. Non ce la facevo più. Esco in corridoio e dico a Simeon Mikhailovich, almeno mi lasciasse andare, sono stanca. E Simeon Mikhailovich mi dice, ha stufato anche noi. Vogliamo dargli del sonnifero, così lui si addormenta e tu te ne vai. Io dico, bene. Credevo che fosse una polverina innocua, così mi diede il pacchettino. Entrai e lui stava disteso dietro il tramezzo e subito mi ordinò di dargli del cognac. Io presi dal tavolo una bottiglia di fin champagne, ne versai 2 bicchieri, per lui e per me, e nel suo bicchiere sciolsi la polverina e gliela diedi. Certo non gliel'avrei data se avessi saputo. Bene. E come si procurò l'anello? Chiese il presidente. L'anello me lo regalò lui. E quando glielo regalò? Quando arrivammo insieme in camera, io volevo andarmene, e lui mi colpì sulla testa e mi ruppe il pettine. Io mi arrabbiai, volevo andar via. Lui si tolse l'anello dal dito e me lo regalò perché restassi, disse. A questo punto il sostituto procuratore fece di nuovo per alzarsi, e con la stessa aria di finta innocenza chiese il permesso di fare ancora alcune domande, e quando gli fu accordato, reclinò il capo sul colletto ricamato e chiese. Desidererei sapere quanto tempo l'imputata trascorse nella camera del mercante Smelkaf. Di nuovo la Maslava si impaurì e, facendo correre inquieta lo sguardo dal sostituto procuratore al presidente, disse in fretta: non ricordo quanto. Bene, e non ricorda l'imputata se uscita dalla stanza del mercante Smelkaf andò da qualche altra parte in albergo? La Maslava rifletté. Entrai nella stanza accanto, che era vuota, disse. E perché vi entrò? Chiese il sostituto procuratore, infervorandosi e rivolgendosi direttamente a lei. Andai a rimettermi in ordine e aspettare la carrozza. E Kartinkin era nella camera con l'imputata o no? Venne anche Kartinkin. E perché ci venne? Era rimasto del fin champagne del mercante. Lo bevemmo insieme. Ah, beveste insieme. Benissimo. E l'imputata parlò con Simeon. E di che? La Maslava si accigliò di nuovo, si fece di porpora e rispose rapidamente. Che cosa gli dissi? Non dissi niente. Quello che è stato l'ho raccontato tutto, non so nient'altro. Fate di me quello che volete, non sono io la colpevole, ecco tutto. Ho finito, disse il procuratore al presidente, e sollevando le spalle in modo innaturale si mise ad annotare rapidamente, sugli appunti per la sua requisitoria, che l'imputata confessava di essere entrata con Simeon in una camera vuota. Scese il silenzio. Non ha niente da aggiungere? Ho detto tutto, rispose lei sospirando, e si sedette. Dopodiché il presidente annotò qualcosa su un foglio e, ascoltato ciò che gli comunicava sottovoce il collega alla sua sinistra, annunciò sospesa per 10 minuti l'udienza. Si alzò in fretta e uscì dall'aula. La consultazione fra il presidente e il giudice alla sua sinistra, quello alto e barbuto con i grandi occhi buoni, verteva su un lieve disturbo di stomaco avvertito da quest'ultimo, per cui desiderava farsi un massaggio e prendere delle gocce. Questo egli aveva comunicato al presidente e su sua richiesta l'udienza era stata sospesa. Dopo i giudici si alzarono anche i giurati, gli avvocati e i testimoni, e con la piacevole consapevolezza di aver già svolto parte di un compito importante, cominciarono a muoversi in varie direzioni. Nekhludov entrò nella stanza dei giurati e si sedette alla finestra.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.